Gang Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale parliamo, tentiamo di spiegare, facendo anche confronto alla Spagna, cosa vuol dire remigrazione, che è stata un po' la parola d'ordine della politica italiana settimana scorsa. Per l'approfondimento abbiamo parlato con Matteo Cavallito, nostro esperto di economia, per capire fino in fondo quali sono già le conseguenze economiche del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti, non soltanto su quello che già sappiamo, cioè sul prezzo del combustibile, ma anche su quello che ancora non è arrivato, cioè il possibile aumento del settore alimentare per via di la dipendenza della grande agrobusiness dal settore energetico. Poi, come sempre, le notizie dall'Italia e dal nostro territorio sul sociale. E infine, per la nostra rubrica degli esteri, ci siamo concentrati sulla apertura nelle relazioni tra la Cina e Taiwan, anzi tra la Cina e l'opposizione taiwanese, ma è molto significativo capire anche chi è l'opposizione in questo momento in Taiwan. E poi, appunto, siamo tornati sul tema del conflitto in Iran, che in questo momento sta vivendo ore di impasse, ma la situazione, come sapete, cambia di minuto in minuto. E infine questa guerra silenziosa sui seggi, cioè gli stati negli Stati Uniti che stanno ridisegnando i loro collegi elettorali per aggiungere seggi, e quindi negli stati democratici a favore dei democratici e negli stati repubblicani a favore dei repubblicani, in vista delle importantissime elezioni di midterm che si terranno nel mese di novembre.
Punto e a capo.
Negli ultimi anni si è diffuso in alcuni ambienti politici e culturali il termine remigrazione, una parola costruita per suggerire che ridurre o invertire la presenza degli immigrati possa rappresentare una soluzione ai problemi dei cittadini. In realtà questo tipo di narrazione finisce spesso per spostare l'attenzione da questioni come salari bassi, prezzi delle case sempre meno accessibili, sanità in affanno, servizi pubblici più deboli. Eppure basterebbe guardare alla realtà. In Italia nel 2024 quasi 7 lavoratori domestici su 10 erano stranieri, secondo l'INPS, e il loro ruolo è importante anche nel turismo e nella ristorazione. Il Ministero del Lavoro indica che gli stranieri rappresentano il 18,5% degli occupati in alberghi e ristoranti. Altro che presenza marginale, parliamo di persone che assistono anziani, lavorano negli hotel, servono nei locali e rendono possibile una parte concreta della vita quotidiana del paese. La parola remigrazione incontra consenso in una parte dell'opinione pubblica anche perché semplifica problemi complessi. Non importa quanto siano profondi i problemi, come appunto quello di cui abbiamo citato prima, la risposta resta sempre la stessa. Ma questa parola serve più a produrre consenso che a capire la realtà. Il rischio è quello di mantenere il dibattito pubblico su un terreno identitario, invece di affrontare le cause strutturali del fenomeno. Il confronto con la vicina Spagna allora diventa interessante. Mentre in altri contesti europei l'immigrazione viene rappresentata soprattutto come una minaccia permanente, Madrid l'ha trattata anche come una questione economica e demografica, non soltanto come un'emergenza identitaria. Il Banco di Spagna ha osservato che fra fine 2019 e fine 2024 circa il 76% dei nuovi posti di lavoro è stato occupato da persone nate all'estero. Inoltre, i dati del Ministero dell'Interno spagnolo mostrano che nel 2024 alcuni dei principali reati comuni contro il patrimonio, come il robo e i furti con violenza o intimidazione, sono diminuiti. Nel 2025 poi la criminalità convenzionata si è attestata a 40,4 reati ogni 1000 abitanti, nella fascia più bassa della serie storica. Questo non dimostra automaticamente che più integrazione faccia diminuire il crimine, ma smentisce una narrazione stereotipata: più immigrati non significa per definizione più insicurezza, soprattutto quando esistono politiche sociali ed inserimento nel mondo del lavoro. C'è poi una contraddizione che attraversa spesso questo discorso pubblico. Si critica l'immigrazione in astratto, salvo poi dipendere ogni giorno nella vita concreta dal lavoro degli immigrati. Li si trasforma in bersaglio politico nei comizi, ma li si accetta senza troppi problemi quando assistono gli anziani, puliscono case e uffici, servono i ristoranti o tengono in piedi settori essenziali dell'economia. Forse, invece di inseguire slogan come la remigrazione, sarebbe più utile chiedersi quanto del modello spagnolo possa essere adattato anche in Italia. Meno propaganda, più integrazione, più lavoro e infine più realismo.
Le notizie.
Il decreto sicurezza rischia di calpestare ogni regola democratica, così Cittadinanza Attiva, che sta seguendo l'iter parlamentare di conversione in questi giorni in corso di approvazione alla Camera dei Deputati. Un provvedimento che ricorre alle repressioni penali come risposta prevalente ai bisogni di rivendicazione sociali, ledendo nuovamente libertà costituzionali, come quella del dissenso a manifestare, colpendo categorie sociali più vulnerabili, afferma Laura Liberto, responsabile giustizia per i diritti di Cittadinanza Attiva. In particolare ci preoccupa fortemente la misura e le ipotesi che circolano sul suo superamento, che introdurrebbe un incentivo economico per l'avvocato che fornisce assistenza ad un cittadino straniero che presenta domanda di rimpatrio volontario, allorquando questo venga poi effettivamente rimpatriato. Pensare di approvare un decreto con già l'ipotesi di intervenire a distanza di poche ore con lo stralcio della norma in questione rivela un metodo che calpesta qualsivoglia regola democratica, una compromissione dei diritti aggravata anche dalla sostanziale esclusione già prevista nel testo del decreto all'accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli stranieri che intendono impugnare i provvedimenti di espulsione.
Nel 2027 Verona sarà la capitale italiana del volontariato. La città è risultata vincitrice del bando nazionale promesso da CISL e Binet in partenariato con Forum Terzo Settore e Caritas Italiana in collaborazione con l'ANCI. Alla selezione hanno partecipato anche Napoli e Perugia. Le tre candidature restituiscono uno spaccato articolato e rappresentativo del volontariato nei diversi contesti territoriali del paese, mettendo in evidenza approcci e priorità differenti ma accomunati da una forte capacità città di attivazione delle comunità locali, hanno dichiarato i promotori. La capitale italiana del volontariato è uno strumento che punta proprio a rafforzare queste connessioni e a rendere più visibile il contributo del volontariato nei diversi ambiti della vita sociale. La proposta di Verona si inserisce in un territorio con una presenza diffusa di enti e reti associative. A marzo di quest'anno in provincia si contano circa 500 organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e quasi 950 associazioni di promozione sociale.
Il Servizio Sanitario Nazionale rappresenta l'asse strategico su cui si poggia il nostro sistema di welfare, è lo strumento che dà concreta attuazione al dettato costituzionale, tutelando la salute come diritto fondamentale dell'individuo e come interesse della collettività. È quanto ha dichiarato Annalisa Mondorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva, intervenuta in audizione al Senato sul disegno di legge delega misure per la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, una riforma che intenda intervenire sul sistema sanitario nazionale può rappresentare un passaggio necessario e di straordinaria rilevanza per il Paese, purché si fondi su una visione organica, chiara, il più possibile condivisa, rispettosa dei principi costituzionali incomprimibili e fondativi e capace di rispondere concrete, efficaci e coerenti rispetto ai tempi, ha detto Mondorino. Rispetto al metodo, Cittadinanza Attiva esprime perplessità sull'assunto dell'invarianza di bilancio se si combinano nello stesso articolato il tema della neutralità finanziaria e quello della valorizzazione delle eccellenze, peraltro con riferimento esclusivo a quelle ospedaliere, si rischia di rafforzare ulteriormente ciò che già funziona e di non avere le risorse necessarie per superare di varie e differenti situazioni di partenza.
L'impegno attira i giovani con buona pace di chi li racconta svogliati e poco idealista, questo ci raccontano i numeri del servizio civile, con l'ultimo bando che si è chiuso pochi giorni fa e ha battuto tutti i record di una tendenza già estremamente positiva. Con 158.000 le domande pervenute si supera infatti il primato registrato nel 2023 con 135.000 candidature e sfiorato l'anno scorso con 135.300. Mai così tante domande, insomma. L'ultimo bando segna così una rottura del trend con un aumento netto delle candidature dopo anni relativamente stabili. Oltre 20.000 domande in più rispetto allo scorso anno, a fronte di un aumento di posti disponibili che pure aumenta ma non tiene il passo. 65.964 tra Italia ed estero. Vuol dire che meno di una domanda su due sarà accolta, con una forbice sempre più alta tra candidature e avvii in servizio. Il nodo critico riguarda la sproporzione tra domande e posti disponibili, una forbice che continua ad allargarsi e che ha il sapore amaro di un no detto ai tanti giovani di fronte alla loro richiesta di impegno e partecipazione attiva.
Finire alla sbarra per avere soccorso persone in difficoltà stremate da un viaggio lungo, difficile e pericoloso è il destino toccato nel 2025 da almeno 110 operatori umanitari processati in diversi paesi europei per aver aiutato i migranti in mare o in zone di confine, per aver partecipato ad azioni di disobbedienza civile, per aver fornito assistenza legale oppure anche per aver offerto cibo e riparo ai migranti. A riportare la nuova ricerca condotta nell'ambito del progetto WING, finanziato dalla UE, da Platform for International Cooperation and Undocumented Migrats Picium, con la collaborazione di Fondazione ISMO e Oxfam Italia, è una realtà piuttosto distopica che nell'Europa di oggi si possa affrontare un processo, multe, persino il carcere, semplicemente per aver aiutato altre persone in difficoltà. Il commento di Silvia Carta, autrice dello studio. Ma non dimentichiamo che la criminalizzazione della solidarietà è la naturale conseguenza di politiche che puniscono innanzitutto la migrazione e i migranti. Si tratta di dati che vanno considerati al ribasso, perché spesso le statistiche ufficiali sono incomplete. In ogni caso sono in linea con quelli degli ultimi anni, conferendo una tendenza alla criminalizzazione del sistema di intervento umanitario. Nello specifico, nel 2024 erano stati almeno 142 gli operatori processati, nel 2023 almeno 117, nel 2022 almeno 102 e oltre 89 tra gennaio 21 e 22.
Forse per celebrare davvero la giornata mondiale della Terra sarebbe necessario tornare un po' alle origini. Nel 1969, preoccupato per il deterioramento ambientale degli Stati Uniti, causato per esempio da enormi fuoriuscite di petrolio in California, il senatore Gaylord Nelson decise di lanciare un seminario informativo nelle università sul tema dell'ambiente. Affidò le redini del progetto a una giovane attivista, Denise Hayes. Fu scelto il 22 aprile, giornata incastrata fra le vacanze primaverili e gli esami finali, per radunare i giovani e dar vita a quella che poi dal 1970 sarebbe diventata la giornata della Terra, riconosciuta anche dall'ONU. Un evento oggi capace di radunare milioni di persone unite per ricordare l'importanza di prenderci cura del nostro pianeta. Visti ora, questi inizi appaiono quasi come un paradosso. Mentre quest'anno si è celebrata la 56esima giornata della Terra, dedicata al tema Our Power, Our Planet, proprio gli Stati Uniti, che diedero vita a questa iniziativa, stanno tenendo in scacco le sorti ambientali ed energetiche del globo con le politiche negazioniste e oscurantiste del presidente Donald Trump.
15 minuti di cammino negli spostamenti quotidiani, basta davvero poco per ridurre le emissioni di CO2 fino a 0,7 kg al giorno per persona. Per questo FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, lancia l'invito a muoversi in modo sostenibile, sperimentando per un giorno, e lo fa in occasione dell'Earth Day del 22 aprile, dando vita per la prima volta all'iniziativa nazionale hashtag Muoviamoci per la Terra, per riportare all'attenzione collettiva sulle conseguenze negative generate dalla dipendenza, ancora troppo diffusa, dall'uso dell'auto e in generale dei mezzi di trasporto a motore privati. Nel nostro paese, a fronte di una riduzione generale delle emissioni, i trasporti sono infatti l'unico comparto in controtendenza. Quelle di gas serra sono superiori ai livelli del 90, con un aumento di oltre il 7%, a pesare soprattutto il trasporto su strada, che rappresenta oltre il 90% delle emissioni del comparto. Non solo, nei centri urbani circolano fino a 2,5-4 volte in più auto rispetto al livello compatibile con una mobilità sostenibile e rispettosa della salute delle persone e dell'ambiente, come secondo l'indice di sostenibilità di Mobilitaria, una pressione che si traduce in congestione, uso non equo dello spazio pubblico e livelli di inquinamento dannosi per la salute dei cittadini e delle cittadine.
62.000 vittime attribuibili al caldo in un solo anno, il 2024, il 318% in più di allerte per temperature estreme rispetto agli anni 90, 24 ore lavorative perse in media per ciascun dipendente per il caldo in un anno. Nello stesso periodo, oltre 1 milione di persone in più colpite dall'insicurezza alimentare legate al clima. Sono alcuni dei dati che confermano come i cambiamenti climatici causati dall'uomo stiano già avendo impatti notevoli sulla salute degli europei. Lo scenario niente affatto confortante è contenuto nel report dedicato al vecchio continente dall'Asset Countdown on Climate Change and Health. Lo studio, volutamente pubblicato in occasione della giornata mondiale della Terra, e mentre a Berlino sono in corso i Petersberg Dialogue sul clima, è stato condotto a 65 ricercatori provenienti da 46 istituzioni accademiche e delle Nazioni Unite, che sono focalizzati su 43 indicatori.
Pedemontana, una delibera della giunta regionale ha archiviato per sempre la tratta di Lunga, quella che si sarebbe dovuta collegare dal Vimercatese con la Bergamasca, ed è un passaggio cruciale che spazza via uno dei fondamenti del progetto infrastrutturale originario, aprendo la strada alla tratta di breve, il cui iter sta in effetti procedendo. Quest'ultima, come è noto, si fermerà a Vimercate. La prima ricaduta della delibera di Regione Lombardia riguarda gli strumenti urbanistici dei comuni interessati. Annuncia Regione che 21 comuni lombardi saranno interessati dall'eliminazione della tratta di storica, ciò significa che non saranno più tenute ad inserire nel proprio PGT. Protestano i sindaci del Vimercatese, una decina di amministrazioni che contestano da tempo la di breve, con un fronte trasversale compatto e con strumenti come diffide e ricorsi. Nell'apparato argomentativo del dissenso sul tracciato della di breve, i sindaci del Vimercatese hanno inserito anche i risultati dello studio sul traffico commissionato dal centro PIM della provincia, uno studio che definiva la di breve come un'alternativa meno efficace contro il traffico tra quelle sul piatto. La di breve, la di lunga e il potenziamento della tangenziale est.
L'approfondimento.
Beh, i conflitti sono due mesi, anzi tanti conflitti, li stiamo seguendo un po' tutti, anzi è sempre più difficile seguirli tutti, anche quelli dimenticati come quello del Sudan che da molto tempo stiamo seguendo, ma oggi parliamo delle conseguenze economiche soprattutto del conflitto che si è aperto tra Iran, Israele e Stati Uniti. È difficile capire chi sia il vincitore, chi sia il vinto. In queste ore si trascinano ultimatum che si vengono rimandati nel tempo, ci sono diverse ipotesi, al momento c'è calma piatta che potrebbe essere un brutto segnale oppure che si sono esaurite le motivazioni che hanno portato i primi attacchi. Comunque oggi noi siamo con Matteo Cavallito, buongiorno Matteo.
Buongiorno.
Che è il nostro esperto di economia, quindi parliamo di economie, borse, materie prime, l'abbiamo già visto tutto andando a far benzina, il peso di questo conflitto sull'economia, la volatilità dei mercati, ovviamente tutto il settore energetico, chi sta soffrendo di più, chi sta guadagnando e chi sta perdendo?
Beh, in generale l'Europa e in parte paesi asiatici e africani che dipendono fortemente dalle importazioni soprattutto di fertilizzanti e di petrolio sono sicuramente le aree del pianeta che stanno patendo di più. Chiaramente invece il forte rialzo del petrolio, che il prezzo del barile, che è aumentato di oltre il 15% nello spazio di due mesi, sta favorendo i paesi esportatori, a cominciare dalla Russia, ma proseguendo anche con la Norvegia e il Canada, di cui si parla poco, ma sono paesi che stanno beneficiando di questo rialzo. E poi ovviamente la geopolitica e i rapporti tra i paesi influiscono, perché ad esempio Cina e India hanno accesso a petrolio a prezzo scontato, come se non bastasse sono dotate di scorte importanti, per cui stanno patendo meno questo rialzo. E in generale anche il peso del fattore greggio è diverso tra Europa e Stati Uniti. Perché? Perché gli Stati Uniti, che hanno sperimentato un fortissimo aumento della produzione petrolifera al punto da trasformarsi in esportatori netti, cioè producono ed esportano più petrolio di quanto consumano, stanno patendo meno rispetto all'Europa. Un piccolo segnale, non è automatico per carità, però significativo, e ce lo danno le borse. Nonostante tutto, nonostante questi due mesi di colossale incertezza per così dire, l'indice Standard & Poor's 500 segna un incremento del 4%, per cui il rally borsistico negli Stati Uniti tutto sommato regge, mentre in calo del 3% l'indice Eurostoxx 600, che è l'indice di riferimento per le varie borse europee. Questo è un segnale, in qualche modo non è automatico il meccanismo, perché è tutto molto più complicato, però è un segnale quantomeno indicativo dei diversi impatti di questa crisi per le varie aree geografiche.
Alcuni osservatori stanno parlando di questa crisi del 2026 dello stretto di Hormuz, stanno confrontando con la crisi che ci ricordiamo i più anziani del 73, la guerra di Yom Kippur, quando ci fu appunto una crisi che portò alle targhe alterne, l'aumento del petrolio eccetera. È paragonabile quello che sta succedendo oggi con quello che è successo allora?
Complessivamente direi di no, perché se è vero che entrambe le crisi furono innescate da eventi di guerra, nel 73 lo ricordiamo, gli eserciti di Egitto e Siria attaccarono Israele nel giorno di Kippur, la festa più sacra del calendario ebraico, in un momento in cui il paese era fermo. Si scatenò una guerra che durò circa 20 giorni, fu una guerra anche con un significativo tributo umano da entrambe le parti. E si scatenò la forte reazione dei paesi arabi, che reagirono sostanzialmente chiudendo i rubinetti, e i paesi importatori, soprattutto le economie avanzate, stiamo parlando ovviamente del 73, quindi oltre mezzo secolo fa la situazione era completamente diversa, patirono questi forti rialzi. Qui la situazione è completamente diversa in realtà sotto vari punti di vista. Innanzitutto all'epoca i paesi arabi reagirono in maniera compatta contro Israele, peraltro nell'occasione è paese aggredito. Qui invece ad essere sostanzialmente isolato rispetto ai paesi del Golfo è proprio l'Iran. Però la questione del controllo dello stretto di Hormuz non impatta soltanto sul mercato petrolifero, ma impatta su quelle che sono oggi le catene di fornitura a livello globale in uno scenario economico che è appunto completamente diverso. Stiamo parlando di un'economia globale multipolare con quelli che ormai non possiamo neanche più definire paesi emergenti, sono anche se ormai paesi avanzati, emersi esattamente. E come se non bastasse, l'economia è decisamente più interconnessa. L'impatto non riguarda soltanto il settore energetico, ma riguarda anche il settore dei fertilizzanti, e questo impatta su quella che è l'industria agroalimentare mondiale, con conseguenze potenzialmente molto forti in termini di inflazione esportata. Tra l'altro il settore agricolo è un settore che anche se la cosa può apparire per molti controintuitiva, consuma moltissimi combustibili fossili, per cui questo impatto si sente in maniera profonda, esattamente come si sente nel comparto manifatturiero. E non è un caso che questa crisi sia vista quindi come una crisi potenzialmente più pericolosa, sia perché è aumentato peraltro la perdita giornaliera di produzione petrolifera, si parla di 12 milioni di barili, che è oltre il 10% della domanda globale, ma sia perché questa crisi può impattare su differenti settori, per cui pur in condizioni completamente diverse anche dal punto di vista geopolitico, abbiamo una situazione che può essere potenzialmente nel medio-lungo periodo persino più problematica, però qui ovviamente è difficile fare previsioni, anche perché con Trump soprattutto fare previsioni è impossibile.
Infatti, tra l'altro, questo è un tema importantissimo che hai toccato, c'è già un allarme di Nazioni Unite, perché al di là del conflitto, a differenza del 73, cioè della guerra del Kippur, c'è un'altra variabile che ormai è stata passata nel dimenticatoio, ma non è scomparsa, che è il cambiamento climatico, che già incide fortemente sulla capacità produttiva di diversi paesi, che sono quelli pochi, e tra l'altro sono pochi i paesi che contribuiscono all'esportazione globale delle materie prime essenziali, che sono i cereali, il riso, il mais, la carne, che appunto sono regolarmente colpiti da fenomeni che riguardano il cambiamento climatico. Quindi ecco, potrebbe esserci una tempesta perfetta da questo punto di vista, come poche volte abbiamo visto. Però giustamente, come hai concluso, è difficile capire come sarà l'evoluzione, perché noi ogni mattino ci svegliamo per motivo di fuso orario con le notizie che arrivano da Truth, dove può succedere di tutto o il contrario di tutto. Grazie ancora Matteo Cavallito, sicuramente torneremo, perché qui i problemi non sono finiti, vedremo quale sarà il seguito. Grazie ancora.
Grazie a voi, a presto.
Oltre il nostro cortile.
E siamo al momento di dare il nostro sguardo oltre il confine, uno sguardo che ormai è sempre polarizzato su quei temi, ma oggi uno lo cambiamo, ma è sempre collegato a tutto quello che sta succedendo. Partiamo ovviamente, torniamo un po' negli anni 80, quando c'erano le famose partite di scacchi tra Unione Sovietica e America.
Fischer-Gasparov.
Esatto, chi per stabilire non solo militarmente, culturalmente, ma anche su questi giochi molto importanti, chi fosse più forte. Esatto. Qua invece la partita a scacchi la fa Trump con gli iraniani. E in realtà, come direbbe un politico italiano, ci ha fatto pure un libro, qua c'è la mossa del cavallo che sta funzionando più per gli iraniani che per Trump, sembra di dire.
Possiamo dire che gli scacchi sono arrivati dall'India in Iran, Iran sono diventati gli scacchi che conosciamo.
Certo, quindi insomma hanno della dimestichezza, dici tu, anche su quello. E legato a questo, ovviamente gli americani in questo momento non è che la vita negli Stati Uniti non vada avanti, e succedono delle cose. Sì. Trump sta perdendo le elezioni, perde pezzi della sua amministrazione, perde generali militari delle sue forze armate, E perde anche il referendum, referendum per la ridisegnazione, diciamo così, dei distretti elettorali, che sappiamo essere una delle partite che si sta giocando negli Stati Uniti per decidere alla fine se saranno più forti i democratici o i repubblicani. E questo è il secondo, perché dopo la California arriva la Pensilvania.
La Virginia,
scusami. Sì.
Pensilvania si sta per arrivare.
Esatto, sono andato. È lì, perché sono un po' di stati che stanno giocando su questa roba. Sì. E adesso invece la distensione Cina-Taiwan. E qualcuno magari dei nostri ascoltatori può dire: vabbè, cosa c'entra tutto questo col panorama politico internazionale? E invece c'entra, perché pare che Taiwan, piuttosto che questo momento di incertezza con un Trump, quindi gli americani, gli statunitensi, che prima garantivano un ombrello, adesso non si sa cosa garantisce, perché come fai a prevedere che cosa qual è la politica estera di Trump? Insomma, ci sono delle voci di distensione molto forti, ecco.
Cominciamo da questo, che è stato poco commentato ma ha un significato storico importantissimo, perché Xi Jinping ha ricevuto Pechino è diventato un po' il crocevia del mondo in queste settimane. Anche questo noi non ce lo raccontano troppo, ma stanno passando tutti da Pechino, compreso Sanchez, il premier spagnolo, che è andato 4 volte in 3 anni già a Pechino. Comunque, a Pechino Xi Jinping, il presidente della Cina, ha ricevuto il leader dell'opposizione taiwanese, che si chiama Chen Li-Gun, e che non è un'opposizione qualsiasi questa, perché l'opposizione in questo momento il partito dell'opposizione a Taiwan è il Kuomintang, che per chi non è addetto ai lavori dice poco, ma il Kuomintang è il partito stato creato da Chiang Kai-shek quando, scappando appunto dalla Cina comunista, creò Taiwan nell'isola appunto di Formosa, come si chiamava una volta ai tempi dei portoghesi. Quindi è il partito separatista per eccellenza, quello che ha costruito un Taiwan che ha tentato a lungo di farsi riconoscere come Cina, per poi invece praticamente non essere più riconosciuto a nessuno. Si sono incontrati, hanno parlato, e Pechino ha cominciato a fare dei segnali concreti di distensione. Si è impegnata a facilitare la vendita di prodotti agricoli tipici taiwanesi nei mercati della Cina, a semplificare il processo di investimenti con le aziende taiwanesi che trasferiscono in Cina, ha aperto anche i turisti. E addirittura potrebbe permettere i viaggi di gruppo in uscita verso l'isola, cioè di cinesi che vogliono andare a conoscere Taiwan, che erano stati sospesi nel 2019. Ma qual è la condizione? Che il dialogo con Taiwan non è con il governo, che è ostile a Pechino, ma con l'opposizione. Quindi praticamente, che era un po' insolita questa, ma nella storia cinese non è insolita, perché questa opposizione rappresenta la storia di Taiwan, è un inizio. Come dicevi te giustamente, Christian, Taiwan che sta in piedi ancora come paese indipendente per il semplice fatto che è protetto dagli Stati Uniti, si pone la domanda che si pongono tutti gli alleati degli Stati Uniti, ma non soltanto i paesi del Golfo, che hanno capito che lo scudo difensivo americano a loro non li difende, ma anche in Europa ci stiamo chiedendo lo stesso, con la minaccia addirittura di uscita dalla NATO degli Stati Uniti, che è il paese che l'ha fondato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Quindi anche Taiwan, io immagino, nella logica dei cinesi, se io riesco a interpretarla, quella di dire: prima che in questo caos la Cina provi a fare un atto di forza e occuparci, appunto, vediamo di negoziare una via che permetta in qualche modo di tutelare un'autonomia di Taiwan in una futura Cina che si congiungerà. Tra l'altro, dal punto di vista del diritto internazionale, la vicenda di Taiwan è esclusivamente una vicenda di politica interna cinese, perché Taiwan non è uno stato riconosciuto se non da qualche isoletta sperduta del Pacifico. Quindi è considerata un po' come il Kosovo, è considerato un pezzo della Cina che non è sotto il controllo politico della Cina. La partita a scacchi Iran-USA, sì, gli iraniani stanno giocando su due fronti, non su quello militare, ma anche su quello militare, nemmeno gli Stati Uniti stanno giocando in questo momento, su due fronti. Il primo è quello di continuare a creare caos economico con la chiusura di Hormuz. Vi ricordate, 10 giorni fa Trump aveva detto che avrebbe controllato Hormuz, non è affatto vero. Ieri hanno sequestrato anche dei portacontainer, gli iraniani hanno sequestrato dei portacontainer che ci avevano provato a passare, tra l'altro di una compagnia statunitense. Quindi da un lato continuare col blocco di Hormuz e rovinare diciamo di, come rimbalzo, i, le monarchie del Golfo, quelle che si affacciano dall'altro lato rispetto all'Iran, e la seconda, quella più importante, è prendere tempo. Perché prendere tempo? Perché anzitutto Trump non può condurre a tempo illimitato una guerra senza passare al Parlamento, e se dovesse passare al Parlamento non soltanto avrebbe il voto contrario ai democratici, ma possiamo scommettere di parecchi repubblicani. Il secondo, perché passare il tempo vuol dire avvicinarsi alle elezioni di medio termine di novembre, alla quale lui arriverebbe fortemente compromesso per tanti motivi di politica interna, nel senso che questa crisi economica sta colpendo i cittadini statunitensi, e tra l'altro lui era stato eletto con la premessa di non fare esattamente ciò che sta facendo. Quindi ecco, gioca il tempo. Restando negli Stati Uniti, c'è questa guerra dei seggi, c'è la ridistribuzione dei seggi che è stata iniziata proprio dai repubblicani nel Texas. Allora, alcuni stati hanno avuto dei seggi in più, ad esempio il Texas ha avuto 2 seggi in più per via dell'aumento della popolazione, col censimento che è stato fatto 3 anni fa. Altri, come il Texas, che aveva appunto già avuto 2 per aumento della popolazione, hanno fatto questa manovra aggiungendo altri 2 seggi. Poi l'hanno seguito un po' la Florida, il Montana, il North Carolina, e poi sono arrivati i democratici che hanno detto: sapete un po', anche noi facciamo lo stesso gioco. E quindi la California ha aggiunto 4 seggi, ridistribuendo l'elettorato, ovviamente nelle zone dove il voto democratico era più forte, e poi la Virginia, dove è stato fatto un referendum per confermare in California hanno 5 seggi, invece in Virginia 4 seggi, è stato fatto un referendum per confermare questa nuova distribuzione, è stato vinto dai democratici, possiamo dire, per il 65% dei voti. Quindi a questo punto sono quasi alla pari gli stati che hanno aggiunto uno o che hanno aggiunto l'altro. Un po' l'ago della bilancia è la Florida, dove c'è Ron DeSantis che sta tentando di fare una operazione di questo tipo, vorrebbe aggiungere 3 seggi che potrebbero fare la differenza se ci sarà mai un testa a testa, cosa che ormai comincia a sembrare sempre più improbabile, anche perché molte di queste elezioni che si sono tenute, sia quelle amministrative ma anche questo referendum che si sono tenuti sotto l'era Trump, sono stati persi sia nei luoghi di predominanza democratica come la città di New York, ma anche nei luoghi dove c'è una predominanza repubblicana come nel New Jersey o come nella città di Miami, che dopo 30 anni è tornato in mano democratici. Quindi ecco, questa scorciatoia inventata dai repubblicani resta senza effetti. Qua capiamo in realtà perché i democratici stanno mantenendo un profilo basso, ma comunque non è che non stiano lavorando, c'è in qualche modo un po', dicono gli Stati Uniti, che i democratici hanno adottato la tattica del pollo arrosto, cioè lasciare che Trump continui a girare nel girarrosto, continua a girare finché perderà tutto il grasso e che arrivi appunto spennato, anzi ben cotto, o meglio dire bruciato, alle elezioni di novembre. Vediamo, perché poi forse questo non potrà bastare da solo, ma ancora è molto presto anche per svelare chi sarà il candidato. Ricordiamo che Trump ancora non è nemmeno a metà del mandato, e se a novembre dovesse perdere questa elezione, cioè dovesse andare in minoranza nella Camera, è poco ma sicuro in pochi giorni partirebbe un impeachment che avrebbe qualche possibilità di passaggio, aggiungo con qualche voto repubblicano, perché la base MAGA è sempre più requieta. Addirittura il re della disinformazione e i complottisti che hanno tirato la volata per Trump adesso stanno lavorando contro Trump. Vance, G.D. Vance, è stato mandato avanti in Iran, secondo fonti statunitensi, per bruciarlo per volere di Donald Trump, che non si capisce per quale motivo deve farlo, visto che lui non è più candidabile per un secondo, anzi per un terzo mandato. Vediamo, Rubio è scomparso, missing in action, cioè è scomparso, sta mantenendo il profilo più basso possibile per lasciare il cerino in mano a G.D. Vance, a Trump sull'Iran, tirandosi fuori allegramente rispetto a quella che potrebbe essere una candidatura repubblicana, diciamo, se sarà così, se il movimento MAGA definitivamente tracollerà in questi mesi.
Young Radio Magazine.
Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo. Muoversi, usare il digitale, allenare la mente, un'alimentazione sana e lo stare insieme. Arte, attività per la rigenerazione della terza età, è il progetto che porta benessere e relazioni nei territori. Scopri come partecipare su invecchiareinsalute.info.
Programma realizzato nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ASST Melegnano e Martesana, capofila Consorzio CSNL, partner Cooperativa Sociale Airis, Cooperativa Il Torpedone e Acri Lombardia.